rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Sono suoni che per 24 ore al giorno, per 6 giorni e mezzo, erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori con guida nella manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015. Ascoltiamo in alcune puntate questi nuovi suoni e voci in diretta.
Ecco, quella del convitto della manifattura, del, in generale dei convitti, ma in particolare la storia del convitto della manifattura è stata una delle parti più emozionanti e coinvolgenti della mia ricerca. Questo perché sono riuscita, attraverso la collaborazione di un istituto storico di Crema, l'Istituto di Ricerca Galmozzi di Crema, sono riuscita, con la partecipazione anche della stampa locale, praticamente abbiamo lanciato un appello a Crema chiedendo alle ragazze e alle bambine che avevano lavorato e vissuto nel convitto della manifattura di Legnano di farsi sentire, di contattarci. La sorpresa enorme è stata quando ci siamo trovate decine di donne, evidentemente molto anziane, perché questa ricerca, fate conto, risale a una decina di anni fa, ma si parla di donne che hanno lavorato a Legnano negli anni 20 e 30, quindi erano comunque donne molto anziane, che ci hanno contattato e che erano stupitissime del fatto che qualcuno si ricordasse ancora di questa storia che per loro era ormai perduta nel tempo, di cui pensavano che tutti ignorassero l'esistenza. Invece, appunto, queste donne siamo riusciti a contattarle, molte di loro le abbiamo intervistate, il filmato, fra l'altro un estratto del filmato delle interviste che abbiamo fatto a queste donne nelle visite guidate che vengono fatte qui in manifattura, forse qualcuno di voi ha già avuto modo di vederlo, il filmato, ecco, c'è solo una piccola parte, ma una parte di queste delle interviste fatte alle ex convittrici della manifattura. Ecco, queste donne si sono fatte intervistare, fra l'altro abbiamo scoperto che nei loro paesi del circondario di Crema erano proprio conosciute come le ragazze di Legnano. Questo per dire perché in realtà accadeva quando queste donne venivano a Legnano che i paesi addirittura si svuotassero di queste bambine di 12-13 anni che venivano tutte qui a lavorare di fatto. Dai racconti di queste donne è emerso uno spaccato interessantissimo della vita del convitto, un microcosmo totalmente al femminile in cui convivevano bambine, adolescenti e donne adulte in una diversità di esigenze, di bisogni, a cui le suore che gestivano il convitto cercavano nei limiti del possibile di fare fronte. Ci sono state un'infinità di racconti, a volte drammatici, a volte buffi, di queste bambine che mi hanno raccontato la loro vita di convitto e che però tutte insieme mi hanno fornito un quadro abbastanza dettagliato, a partire da quella che era la situazione a Crema, in questi, più che nel capoluogo a Crema, in realtà nei paesi intorno a Crema. Una situazione che era molto diversa dall'immagine bucolica con cui veniva descritta la campagna dal regime. In realtà le cose stavano diversamente. Anche al nord, anche vicino a Milano, c'erano zone in campagna che avevano sacche di povertà veramente molto molto consistenti. Qui ci sono alcuni racconti fatti dalle ex convitrici, si capisce come, diciamo, l'unica possibilità lavorativa in questi paesi del Cremasco fosse la campagna, quindi con tutti i rischi e tutta la fatica, l'instabilità che caratterizzava il lavoro in campagna, soprattutto per bambine, vedete, che molto spesso non avevano neanche completato la scuola elementare, quindi erano bambine di 9-10 anni che andavano a scuola e già andavano in campagna. Ma si vede anche come appunto il lavoro in campagna aveva delle cadenze molto irregolari, quindi non garantiva entrate sicure. Allo stesso modo si vede anche dall'ultima testimonianza come questa fatica enorme del lavoro in campagna comportasse anche grosse conseguenze sulla mortalità infantile. Vedete Veglia che ha raccontato: nella mia famiglia ero la prima figlia, dopo di me ne sono venuti altri 5, 3 vivi e 2 morti piccolissimi, ne morivano tanti. E poi anche il fatto che questa estrema povertà finisse anche per incidere su quella che erano la solidarietà, non si poteva parlare di solidarietà, c'era troppa povertà, insomma, per cui dice Veglia, non ci si aiutava neanche fra famiglie, ognuno doveva preoccuparsi per sé. È chiaro che in un quadro di questo tipo la possibilità di trovare un lavoro stabile in fabbrica diventa una specie di miraggio, e quando questo miraggio si concretizza le bambine dei paesi lo colgono al volo. Perché si concretizza? Perché qui nel convitto della manifattura lavorava una suora, suor Giovanna Ponzini, che era originaria di Ofanengo. Ofanengo è uno dei paesi intorno alla Crema a cui venivano queste bambine, e questa suora, quando la manifattura aveva bisogno, faceva venire le bambine dal suo paese. E allora partivano interi paesi, si spopolavano completamente di bambine di 12-13 anni che arrivavano tutte a Legnano. Erano per lo più appunto bambine di 12-13 anni che non avevano mai lasciato il loro paese. Per cui già solo il viaggio fino a Legnano, tenete conto che per venire da questo paese fino a Legnano ci voleva un giorno di viaggio, perché un continuo cambio di mezzi di trasporto permetteva di arrivare a Legnano, e questo viaggio di un giorno era già di per sé un'avventura, decisamente un'avventura, insomma. Ad attendere queste bambine c'era la vita di fabbrica, ma anche la vita di convitto. E è stato bellissimo ascoltare le testimonianze, da cui risulta evidente prima di tutto una cosa, cioè l'estrema preoccupazione che le suore di ordine morale che le suore avevano nei confronti di queste bambine come educatrici e anche custodi di queste bimbe molto piccole, insomma. Preoccupazioni morali che ovviamente riguardavano il mondo fuori dal convitto, ma riguardavano anche la promiscuità che si creava necessariamente all'interno del convitto. Le preoccupazioni verso il mondo esterno facevano sì che ci fosse il divieto assoluto per le convittrici, di qualunque età fossero, quindi non parliamo solamente delle bimbe, ma anche di quelle più grandi, di uscire da sole dal convitto. Non si poteva uscire da sole. E se considerate che il convitto, lo avete visto, si trovava all'interno della fabbrica, del recinto della fabbrica, questo voleva dire un isolamento praticamente totale dal mondo di fuori. L'unica eccezione era rappresentata dalla passeggiata che tutte le convitrici erano obbligate a fare il sabato e la domenica, tutte insieme. Non era permesso transigere da questo, tutte col grembiule, tutte in fila, tutte con gli occhi rigorosamente bassi, e questa fila di bambine era diventata uno spettacolo comune a Legnano, tanto che venivano chiamate i Munaghit, le monachelle. Fra l'altro di queste passeggiate domenicali sono stati raccontati un'infinità di episodi. Vi basti dire che nonostante questo isolamento, non chiedetemi perché non sono riuscita a farmelo dire come, ma insomma queste passeggiate domenicali sono state occasioni di fidanzamento per alcune di queste ragazze. Evidentemente, non so, nonostante tutti i controlli delle suore, non si sa se con sguardi a distanza, ma insomma, fatto sta che alcune di queste bambine si sono poi sposate e sono rimaste a vivere a Legnano. Ecco, questi sono i tanti misteri dell'amore, si potrebbe dire, non lo so. Comunque, insomma, queste preoccupazioni di ordine morale, dicevo, portavano questo isolamento pressoché completo. Gli eventi del mondo esterno si potevano cogliere solamente attraverso i racconti delle operaie esterne, però i contatti con le altre operaie locali erano anche quelli estremamente ridotti, perché le convittrici lavoravano tutti insieme negli stessi reparti. Qui non si sa se questo era dovuto al fatto che comunque le suore preferivano mettere insieme bambine che diventavano amiche fra di loro, e quindi questo poteva aiutare anche nell'attività lavorativa, o c'era anche una preoccupazione di isolare queste bambine che venivano dalla campagna rispetto a quelle cittadine che magari venivano considerate più smaliziate, e quindi era meglio, diciamo, isolare le bimbe più piccole, le bimbe che venivano da fuori, insomma. Fatto sta che appunto c'era questo isolamento, e però la preoccupazione delle suore, lo dicevo prima, riguardava anche la vita all'interno del convitto, per cui c'era ad esempio un rigoroso controllo sulla corrispondenza che arrivava da casa, perché le suore volevano assolutamente leggere tutto quello che arrivava dal paese, perché non si sa mai che nella corrispondenza ci fosse qualche cosa magari di un pochino compromettente, e allo stesso modo queste preoccupazioni facevano sì che si dovessero a tutti i costi evitare quelle che erano considerate pericolose esibizioni del corpo, per cui il bagno, che veniva fatto due alla volta nei vasconi, però doveva essere fatto con la camicia, perché non si poteva esibire il corpo nudo. Al di là di tutti questi episodi, qui trovate ancora alcune delle testimonianze che mi sono state fatte sulla vita di convitto, da cui si ricava che sicuramente si trattava di una vita estremamente spartana rispetto all'ottica di oggi, però si può tranquillamente dire che da tutte le testimonianze che sono state fatte, che ho raccolto, è stato subito evidente come le bambine considerassero comunque questa vita spartana del convitto un enorme passo avanti rispetto a quella che era la situazione nei paesi d'origine, per cui al convitto faceva freddo, sì, ma faceva freddo anche al paese. Nel convitto c'erano i bagni, i servizi igienici, e caspita, in campagna non ce n'erano di servizi igienici, si andava in campagna quando c'era bisogno. Il mangiare, beh, rispetto a come lo possiamo vedere noi oggi, era insomma, molto molto così scarno. La scodella di minestra seguita da una scodella di castagne o da un pezzo di pane. Queste ragazze, queste ex convittrici, mi hanno detto: sì, ma qui si mangiava tutti i giorni. Al paese d'origine questo non era assolutamente scontato. E poi c'è, con questo riferimento, qui nel convitto c'era il cinema, si proiettavano queste pellicole, però casualmente succedeva che nel momento in cui le pellicole avevano qualche scena che veniva considerata troppo così, troppo osè, misteriosamente la pellicola si rompeva, allora a quel punto finiva il film e tutte ritornavano nei dormitori. Sulla disciplina, che pure era molto, molto rigorosa e molto rigida, si è capito dalle testimonianze che insomma, sì, c'era una disciplina rigida, ma in fondo non era tanto diversa da quella che applicavano anche i genitori a casa. E in più c'era questa paura veramente consistente, perché è chiaro che se non si obbediva si veniva rimandati a casa, e questo voleva dire ritornare alla vita dura della campagna, e come si vede dall'ultima testimonianza, nessuna ci teneva particolarmente a ritornare a quella situazione. Infatti nei racconti del convitto sono pochissimi i casi di convittrici che poi sono ritornate a casa. Ecco, fra l'altro, questo mi permette di dire che c'è stata un'altra fonte estremamente importante: sono riuscita a ritrovare le cronache del convitto della manifattura. Le suore di Maria Ausiliatrice hanno conservato questi volumi in cui le suore giorno per giorno raccontano la vita del convitto, e questo ha aperto un ulteriore spaccato su quella che era appunto l'esistenza di questa istituzione. Queste bambine, queste ragazze entravano bambine nel convitto e vivevano il passaggio all'adolescenza sempre dentro il convitto, in questa situazione. Questo naturalmente creava forti legami d'amicizia, creava forti forme di collaborazione fra le bambine che si aiutavano fra di loro, si scambiavano le prime confidenze legate appunto all'ingresso nell'adolescenza e si scambiavano anche informazioni che magari erano anche un tantino fantasiose, diciamo così. Vi dico solo un episodio molto divertente che mi è stato raccontato. A un certo punto le suore che si occupavano della cucina verificano delle strane sparizioni, cioè sparisce il burro dalla cucina. Le suore non capiscono, non riescono a capacitarsi di queste strane sparizioni fin quando non si scopre che un gruppetto di bambine rubava regolarmente il burro perché qualcuno aveva detto che spalmandosi il burro sul seno cresceva più in fretta. E quindi le bambine avevano intrapreso questa pratica di furto del burro legato a questa cosa. I racconti ovviamente delle bambine delle ex convitrici hanno fornito non solo un quadro della vita del convitto ma anche del lavoro di fabbrica. Lavoro di fabbrica che proprio dalle loro parole si presenta in tutta la sua durezza, in tutta la sua fatica. Nelle fabbriche tessili di questo territorio negli anni 20 si era completata la meccanizzazione dei telai e dei filatori. Questo però da una parte aveva cominciato a creare problemi di manodopera perché ovviamente le nuove macchine richiedevano meno manodopera, ma aveva anche reso sotto certi aspetti ancora più stressante e faticoso il lavoro di fabbrica. Questo perché le ragazze si trovavano a curare molte macchine contemporaneamente e come vedete da questa testimonianza, se il filato andava bene tutto filava liscio, ma nel momento in cui il filato cominciava a rompersi era un continuo correre da una macchina all'altra e questo rendeva le ore di lavoro estremamente gravose. Fra l'altro questo tipo di controllo multiplo sulle macchine rendeva anche estremamente facili gli infortuni. Infatti sia nelle cronache delle suore del convitto sia nei libri matricola si vede molto spesso, si legge di infortuni capitati alle operaie, in particolar modo rimanevano le mani che rimanevano incastrate negli ingranaggi delle macchine. Questo fra l'altro era reso ancora più grave dal fatto che la normativa fascista, l'assicurazione sugli infortuni prevista dal fascismo copriva solo in minima parte le spese sanitarie, per cui l'infortunio sul lavoro comportava delle gravissime conseguenze, oltre che a livello fisico, anche a livello economico. Sempre nei racconti, sia della manifattura ma anche delle altre fabbriche tessili, appare anche evidente quanto fossero complicate le condizioni ambientali all'interno delle fabbriche. Nelle fabbriche le macchine, nelle tessiture, nelle filature, le macchine facevano un baccano infernale, le operaie erano costrette a parlarsi con i gesti perché era assolutamente impossibile comunicare con la voce. Nelle fabbriche c'era una grandissima quantità di polvere, c'era un'umidità terrificante legata al fatto che i filati dei tessuti potevano essere lavorati solamente in presenza di una forte umidità. Nelle fabbriche d'estate faceva un caldo terrificante per il calore che usciva dalle macchine. Qui vedete, ecco, solo a titolo di esempio un paio di testimonianze. Questa umidità soprattutto era qualcosa che veniva vissuta con molta sofferenza. In manifattura c'erano, dai racconti delle convitrici, due reparti che venivano considerati particolarmente difficili dal punto di vista ambientale. Uno era quello dell'ingrosso, dove arrivavano le balle di cotone perché era pieno di polvere e questo era molto difficoltoso da sopportare, e l'altro era quello della cosiddetta gasatura, dove veniva bruciato la peluria superficiale del filato e i residui della bruciatura finivano nei polmoni, nelle vie respiratorie. Questo comportava molto di frequente malattie professionali che allora non venivano più conosciute, ma comunque erano malattie derivate dal lavoro. è un racconto che molto spesso mi è stato fatto dalle sconvitrici, di sorelle o di amiche che non sono più ritornate a casa. Lo stesso raccontano le suore del convitto quando parlano di bambine rispedite al paese d'origine perché gravemente ammalate. Lo stesso raccontano i libri matricola, perché ad esempio solo fra gli anni 20 e gli anni 30 i libri matricola della manifattura registrano 25 morti fra le lavoratrici, tutte con meno di 30 anni, e in molti altri casi i libri matricola registrano un'interruzione del lavoro dovuta a sopravvenuta invalidità. Ora, è chiaro che queste difficili condizioni ambientali, polvere, umidità, appunto queste assorbimento di sostanze nocive, eccetera, finivano per influenzare soprattutto e per provocare conseguenze soprattutto fra le operaie che si trovavano in condizioni di particolare fragilità, e mi riferisco ovviamente alle donne in stato interessante. Qui vedete la testimonianza che mi è stata fatta da Maria. Maria lavorava alla tessitura Visconti di San Vittore, e potete vedere dal suo racconto quanto fosse duro per chi si trovava in stato interessante, per chi o nei primi mesi dopo la gravidanza, il lavoro. La normativa fascista prevedeva che le donne potessero assentarsi dal lavoro un mese prima e un mese dopo il parto, però quasi nessuna lo faceva, perché l'assegno speciale di disoccupazione che veniva riconosciuto alle lavoratrici in questo caso era molto inferiore alla paga, che già era bassa perché le industrie tessili avevano una paga più bassa rispetto ad altre tipologie di industrie. Quindi il risultato era che quasi nessuna delle donne rispettava i termini di un mese prima o un mese dopo il parto, anzi cercava, come dice Maria, di andare a lavoro fino all'ultimo giorno, per tutto il tempo in cui era possibile farlo. Questo ovviamente esponeva, viste le condizioni di lavoro che abbiamo visto prima, non poteva essere altrimenti, a un alto elevato rischio di aborto, ma aveva conseguenze anche sulla salute dei bimbi che nascevano. Tanto per darvi solamente un'idea, nel 1937 l'ufficiale sanitario di Legnano, è un dato che si ricava dagli archivi comunali, denuncia 130 interruzioni spontanee di gravidanza a fronte di 663 nascite, mentre un anno dopo, nel 1938, a Busto Arsizio vengono registrati 1.008 bambini nati, di cui 107 non raggiungono il primo anno di vita, quindi più del 10% di fatto. La cosa curiosa rispetto al dato di Legnano, quindi quello del 1937, è che l'ufficiale sanitario, per spiegare tutte queste interruzioni di gravidanza, queste interruzioni appunto di gravidanza, le spiega dicendo che sì, effettivamente il lavoro può aver giocato la sua parte, però una responsabilità altrettanto importante va attribuita al fatto che queste donne, insomma, arrivavano fino alla fine, fino al giorno prima del parto, praticando grandi divertimenti, e che questi divertimenti evidentemente influivano e mettevano a rischio la salute dei loro bambini. Lascio a voi il commento su un'osservazione di questo tipo. Comunque, in questo quadro già decisamente difficile, a partire dai primi anni 30 si aggiunge un'estrema precarietà e incertezza del lavoro. In questo periodo, come in questo territorio, come nel resto delle realtà industriali della penisola, comincia una serie di crisi industriali che portano a grosse riduzioni della manodopera. Ovviamente a essere le prime vittime sono le donne, perché le donne non potevano nemmeno essere impiegate in quei lavori pubblici con cui si cercava di ovviare alla disoccupazione maschile. Quindi le donne erano le prime a subire questa situazione. Il risultato è che, tanto solo per fornire un dato, nel 1933 nella sola provincia di Milano c'erano già 24.000 operaie senza lavoro e la manifattura negli stessi anni dovette rinunciare a circa metà delle dipendenti. Gran parte delle bambine del convitto vennero rimandate nei paesi d'origine. E questo, con questo mi ricollego a una cosa a cui ho accennato all'inizio. La funzione dei convitti, ecco, anche nei momenti di crisi i convitti avevano una loro funzione in questo senso, nel senso che le prime a essere mandate a casa erano proprio queste bambine venute, queste ragazze venute da lontano. Questo permetteva di ridurre la manodopera senza che ci fossero grosse ricadute sul tessuto sociale locale. Cioè si mandavano a casa le bambine, le ragazze del convitto prima di licenziare le operaie del posto. E questo quindi era un'altra delle funzioni che venivano assolte appunto da questa istituzione.
Continua con la prossima puntata.